io, così poi giustamente l'ospite di casa Matteo conclude. Beh, insomma, sulle tre domande. Parto dalla prima, questa sui corpi civili di pace. I corpi civili di pace, appunto, fu una proposta formulata al Parlamento europeo, fu accolta poi dall'Assemblea parlamentare, per molti anni rimase, diciamo, lettera morta, però insomma adesso anche su quel piano lì stiamo cercando di andare avanti, individuando settori specifici di finanziamento, soprattutto, diciamo, nelle scuole di formazione, nelle università, che su questo stanno ragionando, in particolare in Italia, che adesso seguo con più attenzione a questo settore. Si è creata ormai da parecchi anni questa che si chiama Rete Italiana per i Corpi Civili di Pace, insieme all'IPRI, Istituto di Ricerche sulla Pace. E questa rete ha formulato un progetto sperimentale rivolto ai ragazzi del Servizio Civile Nazionale, diciamo quello di Giovanardi, per capirci, il Servizio Civile Nazionale, anche dei progetti all'estero, coordinati da delle associazioni ONG, in particolare la rete dei Caschi Bianchi, diciamo legata all'esperienza dell'associazione Papa Giovanni XXIII, ne cito una, potrei citarne tante, e stiamo arrivando finalmente, dopo anni, a un riconoscimento e quindi un finanziamento da parte dell'Ufficio Nazionale per un progetto sperimentale, Albania-Kosovo. Adesso è troppo lungo entrare nel dettaglio, ma diciamo questo progetto adesso finalmente viene finanziato e partirà, entrerà nel prossimo bando nazionale, quindi ci saranno dei ragazzi che parteciperanno a questo bando, che partiranno, che faranno un anno di sperimentazione coordinata da reti di associazioni, ci siamo dentro anche noi, la nostra rete Corpi Civili di Pace. Allora, diciamo, questo è un primo, minuscolo se vuoi, una briciola, tutto quello che vuoi, ma comunque è un primo riconoscimento ufficiale finanziato da parte dello Stato, che quindi riconosce l'esistenza del concetto Corpi Civili di Pace, il quale concetto è. Poi abbiamo ottenuto anche dei finanziamenti per ricerche universitarie sulle esperienze europee già in atto, sia in Austria, in particolare in Spagna, l'esperienza dei Caschi Bianchi, hanno già cercato di operare. Ora, finora tutto questo avviene a livello, diciamo, dal basso, diciamo, dalle associazioni e dal volontariato. Si è però iniziato anche un dialogo, come giustamente dici tu, con il mondo militare, che anch'io ritengo importante, interessante, intanto perché è l'interlocutore primo che trovi, diciamo, sul territorio quando vai in una missione all'estero. I primi con cui dialoghi sono i militari, se non altro sono quelli che ti permettono di andare o di non andare, diciamo, in certe parti sul territorio. E su questo noi abbiamo fatto con la provincia di Bolzano una scuola professionale, formatori di operatori di pace, sono già 5 anni che funziona. Quest'anno ci sono problemi di bilancio, qui è in forse, diciamo, la nuova edizione. Ma comunque questa scuola c'è stata, ha prodotto dei diplomi riconosciuti, ufficiali, e diciamo, le materie, diciamo, si andavano a discutere insieme, e abbiamo sempre invitato il dialogo con i generali, con il generale di Corpo d'Armata degli Alpini. È sempre stata, diciamo, una cosa che ha cercato questa interlocuzione, questo dialogo. E gli stessi militari ritengono che la partecipazione alle missioni all'estero di una quota, loro dicono, anche di civili, noi in prospettiva diciamo ovviamente solo di civili, ma il disarmo unilaterale, sai, non lo tieni da un giorno all'altro, è una progressione, bisogna essere chiari, diciamo, sull'obiettivo, la visione e l'obiettivo politico che hai, ma poi ovviamente bisogna fare i conti con la realtà. Io penso appunto che in questa fase, diciamo, i corpi civili di pace oggi finora li abbiamo immaginati e sperimentati nelle due fasi precedenti e post conflitto. Precedenti, diciamo, nella prevenzione, si erano fatte delle iniziative molto interessanti in Kosovo, eccetera, oppure post conflitto, diciamo Bosnia e così via. La sfida, diciamo, politica vera è quella di introdurre esperienze, realtà di corpi civili, io dico sempre istituzionalizzati, cioè sotto egida dell'Unione Europea o ONU, o comunque riconosciuti da autorità istituzionali, pubbliche, statali, la sfida, diceva, è quella nella fase viva del conflitto. Gandhi questo l'aveva non solo teorizzato ma praticato, e i suoi seguaci, Vinoba e altri, avevano proprio messo in atto gli shantisena, cioè li chiamavano gli esercito della non violenza, questo è il termine che veniva usato, l'esercito con la stessa disciplina militare, e quindi professionisti, corpi civili, non solo volontari che dedichi l'estate, 3 mesi all'anno, ma professionisti che si preparano, così come avviene per i militari, e quindi una vera e propria accademia dei corpi civili di pace. Questo è il prossimo obiettivo, diciamo, politico istituzionale che ci siamo dati. Chiudo. Domanda sulla tavola della pace. Ma sa, noi come movimento non violento abbiamo sempre cercato di... Il movimento non violento ha organizzato solo le prime 4 marce per la pace, dal 61 all'85, sì, 78, 81, 85. E poi, diciamo, la paternità della marcia è passata alla tavola della pace, e noi di volta in volta valutavamo se esserci dentro, se esserci in maniera critica, in maniera collaborativa, insomma, come starci. Quello che noi diciamo adesso è che la marcia, insomma, questa prossima scadenza non deve rientrare in una ritualità, diciamo, in un folklore della marcia. Il 50° anniversario dovrebbe ritrovare lo spirito originale di Capitine, quindi essere davvero un evento politico importante, un momento vero, diciamo, di confronto anche su tematiche difficili. In questo senso io vedo un ampio coinvolgimento, che ognuno senta davvero questa marcia come la propria marcia. La marcia non è del movimento non violento, non è della tavola, non è di nessuno, è dei marciatori. La marcia deve essere questo evento, così come fu nel 61, insomma, che era guardata all'inizio con grande sospetto da tutti i partiti, e poi è stato un successo straordinario, perché questo spirito, questo imprinting voluto da Capitini, che ogni marciatore fosse lì come coscienza, cioè un lavoro di coscienza personale. La non violenza non passa attraverso le grandi strutture, le grandi organizzazioni, passa attraverso le singole coscienze. Tant'è che il nostro manifesto su cui siamo cresciuti è quello dell'obiezione di coscienza al servizio, alle spese militari, ma dell'obiezione di coscienza, cioè chiami in campo il singolo. Allora, che questa marcia del 25 settembre 2011 sia sentita da tutte le orientamenti che in Italia si guardano con interesse alla non violenza, a partire dall'esperienza naturalmente del Partito Radicale, con il quale abbiamo avuto anche critiche, momenti di profondo disaccordo e momenti di grande coinvolgimento anche politico diretto, e questo dibattito di oggi ne è un esempio. Allora, ma in Italia anche in settori importanti della Chiesa Cattolica hanno guardato con interesse la non violenza. Penso alla Caritas, penso agli Scout, insomma, la non violenza in Italia finalmente è diventata discutibile, cioè degna di essere discussa. E che allora che questa marcia sia questa grande palestra. Sono generazioni di giovani italiani si sono, possiamo dire, formati nella palestra della marcia Perugia-Assisi dal 61 ad oggi, no? È un evento importante della storia d'Italia. Proprio in quest'anno che celebriamo il 150° dell'Unità d'Italia, la marcia Perugia-Assisi fa parte a pieno titolo della storia d'Italia. E allora che diventi questa occasione? Il movimento non violento si mette davvero a disposizione, a servizio in questo senso, per far sì che questa marcia ripeta, rinnovandolo, guardando in avanti più che indietro, lo spirito della marcia del 61 di Aldo Capitini.
Forse la terza domanda era per Matteo.
Sì, era più per Matteo, poi se abbiamo solo, sì, se dobbiamo essere chiusi.
Sì, ci hanno dato una proroga di 10 minuti, quindi alle 7:10 allora secondi. Però è proprio termine ultimissimo, ultimatum.
Sì, no, Andrea.
Se abbiamo una parola di 10 minuti, non voglio saltare proprio la domanda del mio amico Luigino, e ringrazio, sono contento di vederti qua oggi, col quale abbiamo collaborato per la marcia Perugia Assisi del 2000. Se non c'era Luigino insieme a Gabriele non si sarebbe potuta fare, quindi grazie ancora per quello. No, quello che tu dici io lo condivido, insomma, in parte mi sembrava di, avevo cercato di esprimerlo, cioè io ritengo assolutamente validi, diciamo, le motivazioni che portano le persone a mobilitarsi direttamente contro la guerra. Il limite che vedo è quando chi convoca, diciamo, e chi mobilita pone come se fosse un obiettivo politico raggiungibile con quello strumento il fermare la guerra. Cioè, se tu convochi la piazza dicendo scendiamo in piazza per fermare la guerra, quando la guerra è partita, e non espliciti, diciamo, su una base di verità, che il meccanismo della guerra è così profondo e così radicato, sui finanziamenti, sulla preparazione, cioè quando tutto è pronto e sono già partiti i bombardieri, e sono già partiti le camionette militari, e tutto il sistema va in quella direzione, tu rischi di creare un'illusione politica, una finzione. E da lì nasce la critica, cioè, che io faccio. Non possiamo dire sì, andiamo in piazza indignati contro la guerra, eccetera, però non, sapendo che quell'obiettivo non lo tieni, perché tu stesso, in fondo, sei stato responsabile di questa costruzione. Quello diceva Eisenhower, vero? La pericolosità del complesso militare, industriale, scientifico, eccetera, eccetera, diciamo, è così profonda perché parte da noi. Allora, se io cittadino, sono il cittadino che finanzia le spese militari con le mie tasse e non metto in discussione questo fatto, cioè non parto dall'obiezione di coscienza, intesa come necessità del singolo a dissociarsi dalla preparazione della guerra, non dalla bomba che cade giù, perché quando ormai l'ha mollata, lì no, devi solo cercare di scappare che non ti arrivi in testa. Questo è la fuga, diciamo, la via non violenta alla fuga. Ma la dissociazione vera della guerra politica deve partire dalle forze politiche, da questo concetto profondo che è l'obiezione di coscienza, che si può manifestare con la disobbedienza civile, con la disobbedienza fiscale, cioè con la non partecipazione, prima di tutto culturale e istituzionale, alla forma esercito, alla forma militare. Questo è. Allora la chiamata in piazza dovrebbe venire anche oggi che non c'è nessuna guerra, c'è una chiamata in piazza sul tema della pace e della non violenza, dove passano questi concetti. Dissociamoci oggi dalla prossima futura guerra, perché se non la facciamo oggi ci arriviamo all'Iran, cioè è già tutto pronto, capisci? È la via obbligata. Allora oggi noi dobbiamo. Ma perché questo non avviene? Perché purtroppo le forze politiche cercano sempre di stare sul pezzo, cioè sul momento, sull'attualità, e oggi non è attualità, ma è per questo che il patrimonio di tutti questi elementi deve tornare nelle mani nostre, dei singoli, delle associazioni, dei gruppi, cioè delle forze che vengono dal basso. E la chiamata della marcia, e io immagino e lavoro e sto lavorando e lavoriamo tutti noi perché la marcia del 2011 sia davvero un grande evento politico che va in questa direzione, dove i partiti ci dovranno correre dietro, dovranno cogliere che questa cosa gli è scappata e che siamo più avanti, cioè che poniamo l'obiettivo politico oggi, perché questo è il momento di parlare di pace, guerra e non violenza, non quando lo decideranno i militari. Allora, tutti noi, chiudo, vi ringrazio, scusatemi, ma l'appello è davvero partecipiamo, costruiamola insieme questa marcia, a partire da oggi. Grazie.
Grazie.
Dunque,